credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Anna Karenina di Lev Tolstoi.
Non era mai passato un giorno intero senza che Anna e Vronsky non avessero fatto pace. Quella era la prima volta. Era la prova evidente di un raffreddamento nelle loro relazioni. Per allontanarsi con tanta indifferenza, lasciandola in quello stato di disperazione, Vronsky non doveva amarla più. Anzi, doveva amare un'altra, era chiaro. Anna lo aspettò tutto il giorno e la sera, andando in camera sua, diede ordine che gli si dicesse che lei aveva mal di capo. E intanto si proponeva questo dilemma.
Se viene, malgrado quel che gli dirà la cameriera, significa che mi ama ancora. Se non viene, significa che tutto è finito. E allora deciderò quel che mi resta da fare.
A sera inoltrata sentì il rumore della carrozza che si fermava, la sonata di campanello, i passi di lui, il suo discorso con la cameriera. Egli credette a quel che gli dicevano, non fece altre domande e se ne andò in camera sua. Dunque, tutto era finito. Solo verso giorno si assopì leggermente, senza perdere del tutto la coscienza. Quando si alzò, rivide come in una nebbia tutta la giornata precedente.
C'è stato un litigio, ma ciò è accaduto tante altre volte. Io gli ho fatto dire che mi doleva il capo e lui non è venuto. Domani partiamo. Bisogna che lo veda e che si prepari tutto per la partenza.
E volle andare nello studio. Passando dal salotto, sentì che una carrozza si fermava al portone. E guardando dalla finestra, vide difatti una carrozza dalla quale si affacciava una giovane donna con un cappellino lilla, la quale disse qualcosa al servitore che suonava il campanello. Dopo che udì parlare in anticamera, qualcuno salì su per le scale. Subito dopo si sentirono i passi di Vronsky che scendeva rapidamente. Anna si riavvicinò alla finestra. Vronsky comparve giù nella strada, senza cappello, e andò verso la carrozza. La fanciulla in cappellino lilla gli diede un plico. Vronsky sorrise e disse qualche cosa. La carrozza si allontanò ed egli risalì di corsa le scale. La nebbia che aveva avvolta la mente di Anna si dileguò subitamente e di nuovo quel sentimento di gelosia che l'aveva fatta tanto soffrire il giorno innanzi si ridestò in lei. Ora non capiva più come aveva potuto umiliarsi al punto di passare ancora tutto un giorno con lui in casa sua. Entrò nello studio per dichiarargli la sua decisione.
Erano la principessa Sorokin e la figlia che mi hanno portato il denaro e le carte che mi mandava Momo. Ieri non avevo potuto averle. «Come stai oggi col mal di capo? Meglio?»
disse tranquillamente Vronsky, che fingeva di non accorgersi del viso rannuvolato e dell'aria solenne di Anna, la quale, ritta nel mezzo della stanza, lo guardava fisso e taceva. Egli le diede un'occhiata, si accigliò e seguitò a leggere la lettera che aveva in mano. Lei gli voltò le spalle e lentamente uscì dalla stanza. Se avesse voluto, Vronsky avrebbe potuto ancora fermarla. Ma già essa era giunta alla porta ed egli taceva sempre. Si udiva soltanto il fruscio della carta mentre egli voltava le pagine della lettera.
«A proposito, andiamo certamente domani, vero?»
disse finalmente Vronsky nel momento che essa stava sulla soglia.
«Voi, non io»,
disse lei fermandosi.
«Anna, non possiamo vivere così».
«Voi, non io».
«È diventata una cosa impossibile».
«Voi, ve ne pentirete»,
disse Anna. Ed uscì. Atterrito dal tono disperato con cui furono pronunziate queste parole, egli saltò su e avrebbe voluto correrle dietro, ma, ripensandoci, sedette di nuovo, stringendo fortemente le labbra e aggrottando le sopracciglia. Questa minaccia sconveniente lo irritava.
Ho provato tutto,
pensava.
Ora non mi resta altro che non badarle.
E si preparò ad uscire e ad andare da sua madre, alla quale doveva far firmare una procura. Anna sentì il rumore dei suoi passi nello studio e nella sala da pranzo. Nel salotto egli si fermò, ma non tornò indietro. Poi Anna sentì la carrozza che si avvicinava, la porta che si apriva e lui che usciva. Ma all'improvviso egli tornò nel vestibolo e qualcuno corse su per le scale. Era il cameriere, che andava a prendere i guanti che Vronsky aveva dimenticato. Anna si accostò alla finestra e vide che egli prendeva sbadatamente i guanti e, toccando con la mano la schiena del cocchiere, gli diceva qualcosa. Poi, senza alzare gli occhi alla finestra, si accomodò nella carrozza con la sua mossa solita, una gamba sull'altra, e mettendosi i guanti, sparì dietro l'angolo della strada.
Se n'è andato. È finita, no? No, no, non può essere.
E attraversata la stanza suonò con forza il campanello. Le era così tormentoso rimanere sola che, senza aspettare che venisse il cameriere, gli andò incontro.
E sapete dove è andato il conte?
Il cameriere rispose che il conte era andato dalla madre, la contessa Vronskaya.
Va bene, aspettate. Ora scriverò un biglietto. Mandate Michaeli con questo biglietto dalla contessa Vronskaya.
Sedette alla scrivania e scrisse.
Sono colpevole. Torna a casa, dobbiamo avere una spiegazione. Per amore di Dio, vieni subito.
Suggellò il biglietto e lo diede al cameriere. Appena ebbe consegnato il biglietto, andò a vestirsi. In fretta scese le scale e montò in carrozza. Dove comandate? Chiese Piotr, il cocchiere.
A casa Oblonsky.
Il tempo era chiaro. Tutta la mattina era venuta giù una pioggerella minuta e fitta, e ora l'aria si era rasserenata. I tetti delle case, i marciapiedi, il selciato delle strade, le ruote delle carrozze, i guarnimenti dei cavalli, l'ottone delle impugnature, tutto luccicava sotto il sole di maggio. Erano le 3, l'ora della maggiore animazione nelle strade. Sedendo in un angolo della comoda carrozza, scossa appena sulle sue molle elastiche, al trotto serrato dei cavalli grigi, Anna, nel continuo rumorio delle ruote all'aria aperta, fra le impressioni della strada che si succedevano rapidamente, cominciò a esaminare di nuovo gli avvenimenti di quegli ultimi giorni e li vide sotto altra luce. Ora si rimproverava di essersi lasciata andare così giù, di essersi umiliata tanto.
L'ho scongiurato di perdonarmi. Mi sono confessata colpevole. Perché? Forse non posso vivere senza di lui?
Ma senza rispondere a questa domanda, si mise a leggere le insegne.
Ufficio e deposito. Dentista. Sì, sì, dirò tutto a Dolly. Lei non può soffrire, Vronsky. Sarà umiliante, doloroso, ma le dirò tutto. Ma perché ridono così quelle ragazze? Forse parlano d'amore, ma non sanno come sia poco allegro, come sia vile.
Giunta a casa Oblonsky, salì le scale e nell'anticamera domandò:
c'è nessuno?
Caterina Alexandrovna Lievina, disse il domestico. In quel mentre le due sorelle discorrevano fra loro a proposito dell'allattamento. Dolly uscì sola incontro alla cognata, che veniva a interrompere la loro conversazione.
Anna, quando parti?
Anna, accigliata, guardava fisso davanti a sé e non rispose.
Ma perché Kitty si nasconde a me?
Disse poi, guardando verso la porta e arrossendo.
Oh, che sciocchezza! Sai, dai il latte e la cosa non va ancora bene, allora io le consigliavo... Ma è contentissima di vederti. Viene subito,
disse Dolly, imbarazzata nel dire una cosa non vera. Sapendo che era venuta Anna, Kitty non voleva vederla, ma Dolly l'aveva persuasa. Raccogliendo tutte le sue forze, venne nel salotto e rossa in viso le si avvicinò e le diede la mano.
Mi fa tanto piacere,
disse con voce tremante. Kitty lottava fra la sua ostilità verso quella donna e il suo desiderio di esserle indulgente. Ma appena vide il bel viso attraente di Anna, la sua ostilità scomparve.
Non mi sarei meravigliata se non aveste voluto incontrarvi con me. Sono avvezza a tutto. Siete stata sofferente? In effetti, siete mutata.
Kitty sentiva che Anna la guardava con inimicizia e capiva che ciò era conseguenza della situazione imbarazzante di Anna verso di lei, che prima essa proteggeva. Ne ebbe pietà. Parlarono della malattia di Kitty, del bambino, di Stiva, ma visibilmente Anna era assente.
Sono venuta a dirti addio.
Anna si era alzata e si rivolgeva a Dolly.
Quando partite?
Ma Anna, senza rispondere, si diresse a Kitty con un sorriso.
Sono molto contenta di avervi veduta. Ho sentito parlare di voi da tutte le parti e anche da vostro marito. Dov'è?
È andato in campagna,
disse Kitty arrossendo.
Salutatelo da parte mia.
Senz'altro,
ripeté ingenuamente Kitty guardandola negli occhi con compassione.
Dunque, addio Dolly.
E dopo aver abbracciato la cognata e stretta la mano a Kitty, Anna uscì frettolosamente.
È sempre la stessa, è sempre seducente. È molto bella,
disse Kitty, rimasta sola con la sorella.
Ma c'è in lei qualcosa che ispira pietà. Una grande pietà.
Sì. Oggi aveva un aspetto strano. Quando l'ho accompagnata in anticamera, m'è parso che stesse per piangere.
Anna risalì in carrozza più depressa di spirito che non fosse uscendo di casa. Ai suoi tormenti si aggiungeva ora quel sentimento di offesa che aveva provato davanti a Kitty.
Come mi guardavano? Pareva che avessero orrore e curiosità insieme.
Poi si metteva a osservare due che passavano a piedi.
Che cosa si racconteranno con tanta foga? Ma si può dire a un altro quel che sentiamo veramente? Io volevo raccontare tutto a Dolly, ma è stato un bene che non l'abbia fatto. Ma quello lì è contento di sé?
Pensò vedendo un signore grasso, rosso, che la salutava, scoprendo la testa calva. E poi, persuaso di essersi sbagliato, si rimetteva il cappello.
Credeva di conoscermi, ma forse c'è qualcuno che mi conosce. Io stessa non mi conosco.
Poi vide un operaio ubriaco che una guardia conduceva chissà dove.
Quello lì ha trovato il suo piacere. Io e il conte Vronsky non l'abbiamo trovato. Che cosa ha cercato in me? Non tanto l'amore quanto una soddisfazione di vanità. Sì, sì, è stato il trionfo della sua vanità. Certo mi amava, ma quel che più la tirava era l'orgoglio del successo. Si vantava di me. Ora tutto questo è passato. Non è più orgoglioso di me, anzi, se ne vergogna. Il mio amore diventa sempre più appassionato ed egoista. E il suo si spegne. Si spegne. Prima andavamo incontro l'uno all'altro. Dopo ci siamo allontanati per vie divergenti.
Fra questi pensieri si trovò davanti al portone di casa sua. Vedendo il portiere che veniva verso di lei, si ricordò del biglietto.
C'è una risposta?
Ora guardo, disse il portiere. E dopo aver cercato in portineria, le diede una sottile busta quadrata.
Non posso venire prima delle 10. Vronsky.
Queste parole erano state tracciate da Vronsky con una scrittura trasandata.
Se è così, so che cosa devo fare.
Si sentì il suono di un campanello. Passarono dei giovani volgari e rumorosi che si affrettavano verso il treno. Venne Piotr per accompagnarla fino al vagone. I giovani si fermarono un momento, la guardarono e uno disse qualche parola all'orecchio di un altro. Certo, era qualche sudiceria. Anna salì in uno scompartimento vuoto e prese posto su un sedile sconquassato che una volta aveva dovuto essere bianco. Posò il sacchetto rosso accanto a sé. Piotr si levò il cappello gallonato, salutando con uno stupido sorriso, e un capotreno rozzo sbatté lo sportello e abbassò la maniglia. Una signora pretenziosa correva sul marciapiede con una bambina che rideva goffamente. Anna, per non vedere nessuno, andò a sedersi dalla parte opposta. Passò un contadino, tutto sudicio, coi capelli arruffati che gli uscivano di sotto il berretto, e si chinò verso le ruote del vagone. Il capotreno riaprì lo sportello e fece salire nella vettura due persone, marito e moglie. «Desiderate scendere?» chiese ad Anna. Lei non rispose. Né il capotreno né i due che erano entrati potevano vedere sotto al velo che copriva il viso l'orrore che vi era dipinto. Anna si risedette nel suo cantuccio. Poi si mise a guardare le persone rimaste sul marciapiede che parevano allontanarsi. Le passarono davanti agli occhi le mura della stazione, i dischi, degli altri carrozzoni. Poi il movimento del treno si fece più rapido. Il vetro del finestrino luccicò sotto il sole al tramonto e un po' di venticello fece svolazzare le tendine. Anna si dimenticò dei suoi compagni di viaggio e, cullata dal dondolio della corsa, aspirando quell'aria fresca, ricominciò a pensare.
Che dicevo? Che non posso figurarmi una situazione in cui la vita non sia tormento. Noi tutti lo sappiamo e tutti inventiamo i mezzi di ingannarci. Ma quando si vede la verità, che si può fare?
La ragione è data all'uomo perché si liberi da ciò che gli dà noia, diceva in francese la signora seduta di faccia a lei, la quale pareva soddisfatta della sua frase che pronunziava facendo smorfia con la bocca. Queste parole parevano rispondere al pensiero di Anna.
Liberarsi da ciò che gli dà noia,
ripeté. E guardando il rubicondo marito e la magra moglie, capì che la signora doveva essere malaticcia e credersi incompresa, e che l'uomo l'ingannava. Ma la loro storia non le interessava e si mise a pensare ad altro.
Ah sì, la ragione data per liberarsi da ciò che ci offende. Dunque, bisogna liberarsi. Perché non dobbiamo spegnere la candela quando tutto ciò che vediamo ci fa orrore? Ma come? Tutto è menzogna, inganno, cattiveria.
Quando il treno si fermò alla stazione, Anna uscì tra la folla degli altri passeggeri, tentando di evitarli come fossero lebbrosi, e si fermò un momento pensando a ciò che doveva fare. Tutto quello che prima le pareva possibile ora lo vedeva così irto di difficoltà, specialmente lì, in mezzo a quella folla rumorosa e volgare. I facchini le si avvicinarono per offrirle i loro servizi. Dei giovani che passavano, facendo rumore coi tacchi sul tavolato della banchina, le lanciarono occhiate discorrendo forte fra loro. Due ragazze, forse due cameriere, che camminavano sulla banchina si voltarono per guardarla e fecero ad alta voce qualche osservazione sul suo vestito. «È vero», dissero parlando del merletto che lo guarniva. Quei giovanotti di prima non la lasciavano in pace. La guardavano sfacciatamente in viso passandole accanto e ridevano e gridavano delle parole con voce affettata. Il capostazione la raggiunse per chiederle se doveva partire. Un ragazzo che vendeva del kvass non le toglieva gli occhi di dosso. «Dio mio, dove andrò?» pensava e camminava sempre sulla banchina. Dove la banchina finiva si fermò. Alcune signore con dei bambini, venute a incontrare un signore con gli occhiali, parlavano fra loro e ridevano forte, ma tacquero vedendola passare. Essa avanzò il passo e li lasciò indietro. Si avvicinava a un treno merci. La banchina vibrò e ad Anna parve di essere di nuovo in viaggio. Ad un tratto si ricordò del ferroviere schiacciato il giorno del suo primo incontro con Vronsky e capì quel che doveva fare. Rapida e leggera, scese gli scalini che mettevano sulle rotaie e si fermò accanto al treno che le passava davanti. Guardò i montatoi, le catene, le grosse viti, le alte ruote del primo carrozzone che avanzava lentamente. Misurò con l'occhio il punto di mezzo fra le ruote anteriori e le posteriori e calcolò il momento nel quale questo punto si sarebbe trovato di faccia a lei.
«Là»,
disse fra sé, guardando nell'ombra proiettata dal carrozzone la sabbia che mista detriti di carbone copriva le traverse.
«Là, proprio nel mezzo, e lo punirò. E mi libererò di tutti, e anche di me stessa».
Voleva cadere sotto al primo carrozzone che capitò col punto di mezzo alla sua altezza, ma volendo togliersi dal braccio il sacchetto rosso, perse tempo ed era già tardi. Il carrozzone era passato. Doveva aspettare un altro carrozzone. La prese quella stessa sensazione che provava quando, nel fare il bagno, stava per gettarsi in acqua e si fece macchinalmente il segno della croce. Questo gesto abituale le suscitò una folla di ricordi dell'infanzia e dell'adolescenza. E ad un tratto quelle tenebre che la coprivano tutta si lacerarono e in un lampo la vita le apparve con lo splendore di tutte le sue gioie passate. Ma non perdeva d'occhio le ruote del secondo carrozzone che si avvicinava. E proprio nell'istante in cui il tratto di mezzo fra le ruote fu alla sua altezza, gettò via il sacchetto rosso e, affondando la testa fra le spalle, si precipitò sotto al vagone, appoggiandosi sulle mani, e come se avesse voluto rialzarsi, si sollevò sulle ginocchia. In quell'attimo fu atterrita di ciò che aveva fatto.
Dove sono? Cosa ho fatto? Perché?
Tentò di rigettarsi indietro, ma una massa enorme la colpì sulla testa e la trascinò via.
Signore, perdonami.
Ebbe il tempo di dire, sentendo l'impossibilità della lotta. Intanto, un piccolo contadino, borbottando qualcosa, picchiava su del ferro. E la luce che le illuminava il libro nel quale stava leggendo, pieno di terrori, di dolori, di inganni, di perfidie, brillò un istante più splendida che mai e le rischiarò tutto quello che fino ad allora le era stato oscuro. Poi vacillò, si ottenebrò, si spense per sempre. Erano già passati quasi 2 mesi. Si era nel bel mezzo di una calda estate. Lievin ripensò ad una scenetta accaduta tra Dolly e i suoi bambini. I bambini, rimasti soli, avevano cominciato a far cuocere i lamponi in una tazza su una candela e a farsi sprizzare in bocca il latte a fontanella. La madre, che li aveva accolti sul fatto, aveva cominciato a spiegare ai bambini, in presenza di Lievin, che i grandi si affaticavano per loro e loro invece sciupavano le cose utili, che se rompevano le tazze non avrebbero avuto più come bere il tè e versando il latte non avrebbero avuto più nulla per nutrirsi e sarebbero morti di fame. Lievin era stato colpito dalla tranquilla, indifferente incredulità con la quale i bambini avevano ascoltato la predica della madre. Erano soltanto dispiaciuti perché si faceva cessare quel gioco che li occupava e non credevano una parola di quello che diceva la madre. Non ci potevano credere, perché ignoravano il valore delle cose delle quali godevano e non capivano che distruggevano proprio ciò di cui vivevano. Pensavano che non c'era nulla di importante in quello che diceva la madre, perché avevano sempre avuto del latte e dei lamponi e li avrebbero avuti sempre. E invece avevano voluto inventare qualche cosa di nuovo e di divertente, come far cuocere i lamponi in una tazza su una candela e fare la fontanella col latte.
Non facevo io forse lo stesso? Non lo facciamo tutti. Volendo trovare con la ragione il significato delle forze della natura e il senso della vita umana,
continuava a pensare Lievin.
Non fanno lo stesso i filosofi con tutte le loro teorie? Se lasciamo che i bambini si procurino da loro la sussistenza, romperanno le tazze, spargeranno il latte e morranno di fame. Lo stesso sarebbe di noi abbandonati alle nostre passioni, ai nostri ragionamenti, senza il concetto di un Dio unico, creatore, e senza la nozione del bene e del male. Non si può costruire nulla senza queste basi. Noi distruggiamo perché siamo spiritualmente sazi. Facciamo come i bambini. Io, cresciuto nella fede in Dio, educato cristianamente, dopo aver riempito tutta la mia vita di questi concetti, vivendo dei beni che mi dà il cristianesimo, faccio come i bambini, li distruggo e distruggo quello che mi dà vita. E appena capita nella mia esistenza un momento solenne, Faccio come i bambini quando hanno freddo e fame. Vado verso Dio. Quello che so, non lo so con la ragione, lo so col cuore. Credo in quella cosa essenziale che insegna la Chiesa.
Lievin non pensava più. Dava soltanto ascolto dentro di sé alle voci misteriose che parlavano fra loro parole di gioia.
È forse questa la fede,
pensava, pauroso di credere alla sua felicità.
Dio mio, ti ringrazio.
I singhiozzi gli sollevavano il petto e con tutte e due le mani asciugava le lacrime che gli sgorgavano dagli occhi.
Ah, sei ancora qui,
disse a un tratto la voce di Kitty che andava nel salotto passando anche lei dalla terrazza.
Che hai? C'è qualcosa che ti agita?
E lo guardò attentamente in viso. Essa vide che egli era tranquillo e lieto e gli sorrise.
Essa capisce. Essa sa a che cosa io penso. Debbo dirglielo o no? Sì. Le dirò tutto.
Ma nel momento in cui egli stava per parlare, Kitty lo prevenne.
Fammi un piacere, Kostya. Va nella stanza d'angolo e guarda come hanno disposto tutto per tuo fratello Sergei. Io ritegno di andarci. Hanno messo a posto il lavabo nuovo.
Va bene, ci andrò senza dubbio,
disse Lievin e le diede un bacio.
No, non bisogna parlare,
pensò Lievin quando la moglie gli passò davanti e si allontanò.
È un mistero che debbo osservare per me solo e che non posso esprimere con le parole. Questo nuovo sentimento non mi ha mutato, non mi ha dato quella gioia, quella luce che sognavo. È come il sentimento che ho per mio figlio. Non c'è stata nessuna sorpresa. Non so se questo mio sentimento sia la fede, ma esso è entrato in me impercettibilmente, con la sofferenza, e si è fermamente radicato nell'anima mia. Seguiterò a stizzirmi contro il cocchiere Ivan, seguiterò a discutere, a manifestare a sproposito i miei pensieri. Ci sarà sempre una parete fra l'altra gente e il fondo della mia anima. Anche mia moglie non varcherà quel limite. Seguiterò a incolparla delle mie paure e ne avrò rimorso. Seguiterò a non capire perché prego e seguiterò a pregare. Ma la mia vita ora, qualunque cosa possa accadermi, ha un senso. E ogni minuto della mia esistenza avrà sempre un senso profondo che potrò imprimere ad ogni mia azione. La conoscenza del bene.
Rosario Tronnolone ha presentato Anna Karenina di Lev Tolstoi. Personaggi e interpreti: Anna Martin Brochard, Vronsky Gabriele Parrillo, Kitty Cristina Del Sordo, Lievin Alessandro Pala, Dolly Carolina Zaccarini. Adattamento radiofonico e realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.